Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ecco, chiediamo che il Signore ci conforti, ci illumini sempre di più sulla nostra comunione con Lui, non solo per noi, ma per tutti i nostri fratelli in tutto il mondo. Ringraziamo il Signore che ci raduna dai quattro venti, si può dire. Soprattutto lo ringraziamo perché ci conferma nella Santa Eucaristia e nella Lectio quotidiana, come dice la nostra regola, è il vincolo di unità di tutta la comunità. Accogliamo in questa Eucaristia tutte le intenzioni di tutti i nostri fratelli e sorelle, portandole ancora una volta davanti a Dio nel nome di Gesù.
Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 15, dal 18 al 21. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: «Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato Me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. Poiché invece non siete del mondo, ma vi ho scelti Io dal mondo, per questo il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che Io vi ho detto: un servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato Me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la Mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma faranno a voi tutto questo a causa del Mio nome, perché non conoscono colui che Mi ha mandato». Parola del Signore.
Uniamo il nostro percorso sulla stesso Vangelo, sulla stessa pagina. Dopo aver parlato della fede, capitolo 14, della fede in Dio, della fede in Gesù, in Lui, nelle Sue promesse, e poi dell'amore per Gesù. Questo l'abbiamo meditato nel capitolo 14, amore per Gesù e l'osservanza dei Suoi comandamenti. Ora, e poi ancora al capitolo 15 della perseveranza, e dopo anche avere meditato dal capitolo 15, dal versetto 11, la ripresa del testamento di Gesù, cioè dell'amore reciproco, era già detto al capitolo 13, ma qui è stato ripreso, adesso forse si apre una nuova tema, quello che prevede la persecuzione, la difficoltà, la persecuzione, e quindi le parole di conforto di Gesù che preparano i discepoli per il futuro. Ecco, vediamo insieme il brano di oggi, che è solo l'inizio di una parte che prosegue e a lungo fin verso la fine del capitolo 16.
Mi pare che questi versetti qui, così centrati sul mondo, poi dopo nei versetti successivi mostrino che uno degli elementi direttamente coinvolti sono le autorità, sono quanti in questo momento poi con cui si scontra l'autorità giudaica, con cui si scontra Gesù stesso, la sua vicenda. Cioè, questo termine mondo è un mondo, mi sembra che ha un significato ampio, ma che in questi versetti qui più direttamente sono appunto quanti non l'hanno conosciuto. Nello stesso tempo non è un termine fisso, perché anche nel versetto di oggi, quello centrale, il 20, se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Mi pare che metta appunto in movimento il confine, cioè non, c'è la comunità di Gesù, c'è un pericolo di persecuzione, ma c'è anche una, come sulle orme di Gesù, anche per i suoi discepoli, c'è uno spazio di adesione. Ecco, questo aspetto del mondo, e che il mondo che non conosce Gesù, non conosce quello che l'ha mandato, e che però è anche un mondo che ha ascoltato la parola di Dio, la chiama la vostra legge più avanti, cioè proprio quella che proprio voi conoscete come legge, sembra che metta anche per il lettore un'inquietudine, cioè anche le persone più vicine possono essere mondo, possono trovarsi a non riconoscere, a non aderire. Non, mi sembra che sia un confine quello tra Gesù e i discepoli e il mondo esterno, un confine sottile. Eppure la parola di oggi mi sembra che in prima battuta comunque voglia essere di conforto, cioè voi che però avete aderito, non stupitevi della persecuzione.
Questa volta questo brano mi è parso davvero che avrebbe bisogno forse di un'infinità più di preghiera, di ascolto, perché davvero non mi sembra semplice da comprendere. Intendo dire che ha appena detto al versetto 17, appena richiamato per l'ennesima volta il comando dell'amore reciproco, e poi parte parlando dell'odio del mondo, che è un salto, certamente è un altro discorso, però per la verità anche nella prima Giovanni, quando parla al capitolo 3 dell'odio del mondo, aveva appena fatto riferimento al versetto 11 del capitolo 3, dice che ci amiamo gli uni gli altri, e poi immediatamente dice: non vi meravigliate se il mondo vi odia. Insomma, mi pare che il Signore stia parlando proprio di una forza negativa, di qualcosa che si oppone a questa testimonianza dell'amore reciproco, che in realtà dovrebbe, è insegnato, il Signore ci dà di amarci se stiamo nella sua parola, e che questo amore reciproco dovrebbe essere motivo di conversione. Quindi mi pare proprio, come dice per esempio al capitolo 17, dal fatto che siete uniti perché il mondo creda che io vi ho mandato. Insomma, mi pare che più che le tante persecuzioni della storia, qua il Signore richiami, rivedi proprio questa durezza del mondo che non lo vuole neanche vedere, questo amore reciproco.
Ma quando dice: se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me, mi sembrava che non fosse solo una questione temporale, una questione di successione, prima me e poi voi, ma richiami la conformità del discepolo al suo maestro e la fonte di quest'odio, quando dice: dopo faranno a voi tutto questo a causa del mio nome. E come parallelo mi richiamava al capitolo 9 degli Atti degli Apostoli, quando Saulo, spirando minacce e stragi contro i discepoli del Signore, gli appare una voce che dice: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?
Il binomio servo e Signore l'abbiamo trovato al capitolo 13, al capitolo 14, dove dice, dove appunto c'è questa espressione bellissima: dunque nessuno ha amore più grande comunque dov'è, di questo, di dare, che uno dia la vita per i suoi amici, per i suoi, non so, ieri si era, avevano suggerito anche amati, questi amici, comunque forse più che amici. Voi non siete più servi, vi dico che voi non siete più servi, poiché il servo non sa ciò che fa il suo signore, ma vi ho chiamati amici. Ecco, quindi però oggi va avanti e dice: dunque, voi non siete dal mondo, ma io vi ho scelti dal mondo, per questo il mondo vi odia. Ecco, quindi mi sembrava che questo legame fortissimo con Gesù e la scelta che Gesù ha fatto, quindi questa elezione proprio dei suoi, implichi la persecuzione, è strettamente connessa, perché se il Signore viene perseguitato, odiato, ugualmente i suoi amici lo saranno, e quindi non devono stupirsi di questo. Sembrava abbastanza conseguente.
La parola mondo ritorna moltissime volte in Giovanni, e già dal prologo il mondo fu fatto per mezzo di lui, poi in tanti altri passi, quasi in tutte le pericope, e poi quando dice che ha mandato il figlio nel mondo per salvare il mondo, quindi il mondo non è tutto il mondo che odia, ma quella parte di mondo che si oppone a Cristo, che si è opposto a Cristo, che ha appunto condotto alla crocifissione. E qui mi colpiva che ci fosse in questi cinque versetti, ci fosse se il mondo, cioè quattro volte c'è un condizionale, se il mondo vi odia, sappiate, se foste del mondo, il mondo amerebbe i suoi, poiché non siete del mondo. Poi sotto, se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi, se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Questi se, tutti condizionali. E poi dice, ricordatevi, ecco, cioè è un mettere in guardia i suoi discepoli, che è la sorte che ha subito lui la subiranno anche loro, è quasi inevitabile questa cosa. Però dice, ricordatevi, c'è questa assicurazione, insomma, che la sorte che dovranno subire, perché sono stati eletti dal mondo, quindi non sono più del mondo perché sono stati eletti, subirà la stessa sorte del Signore. Quindi non bisogna poi tanto stupirsi, bisogna accettare, insomma, questa situazione. E poi pensavo che questo punto, l'odio del mondo deriva dal principe di questo mondo.
Sì, anch'io ho pensato, dove dice nel versetto 19: ma vi ho scelti io dal mondo. Si poteva pensare che li ha tolti dal mondo, ma invece no, non li ha tolti dal mondo. Infatti al capitolo 17 dirà, prima il versetto 11: io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo. Ma il versetto 15 dirà, non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno. Quindi li ha scelti per farli come lui, per rimanere in mezzo al mondo, ma nello stesso tempo resistere al demonio, resistere al maligno come lui, ecco, lo vincerà con la morte e resiste al maligno. Quindi è inevitabile tutto questo, che sia nella stessa condizione di Gesù, lo seguiranno nella croce, lo seguiranno nella morte.
Solo un pensierino, perché ho appreso stamattina la lettura, quindi comunque mi chiedevo come mai questa persecuzione di Gesù, che cos'è che spinge gli uomini a perseguitare il Cristo e a volerlo morto. Allora pensavo, per riassumere al massimo, che fosse la sua pretesa, che poi anche la sua rivelazione, di essere figlio di Dio, il figlio di Dio, veramente figlio di Dio. Rivelare quindi con una parola, squarciare questo velo di Dio. I discepoli perché saranno perseguitati? Perché anche loro dovranno dire e annunciare e avere questa pretesa di essere proprio il popolo santo, la nazione santa, il regno sacerdotale, anch'essi figli di Dio, costituiti tali dal Cristo, costituiti tali proprio dalla sua passione. E quindi chiamati a dare questa testimonianza incredibile e insopportabile, penso, da parte dell'umanità, che però è destinata ad accoglierla, sentirla proclamata, sentirla vissuta, vederla vissuta nei suoi discepoli, perché lì poi troverà, mediante la fede, la grazia, la sua salvezza. Quindi mi pare un po' questo. I discepoli sono chiamati a condividere quanto di più grande c'è in Gesù. E quindi anche quanto di più odiato c'è in Gesù da parte di chi non lo vuol credere, di chi non lo vuole accettare come il figlio del Padre.
Dico solo un parallelo brevissimo che mi è venuto in mente adesso, al capitolo 7, quando si avvicinava la festa dei giudei, la festa delle capanne, e i fratelli di Gesù dicono: parti di qui, vai nella Giudea, perché anche i tuoi discepoli vedano le tue opere. Poi la risposta, cioè anche in quel contesto viene fuori il mondo, i fratelli gli dicono: nessuno, se vuole essere riconosciuto pubblicamente, agisce di nascosto, se fai queste cose manifesta te stesso al mondo. E poi Gesù che risponde: il mio tempo non è ancora venuto, il vostro tempo invece è ancora pronto. Il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché di esso io attesto che le sue opere sono cattive. Quindi un altro motivo di questo odio del mondo nei confronti di Gesù.
Sì, come vediamo anche da questo passo e da altri, e anche come non corrisponde perfettamente, ma anche come è l'uso in italiano, mondo può voler dire tante cose, può voler dire in pubblico. Io ho sempre parlato parisia al mondo pubblicamente, non ho mai insegnato di nascosto, sempre nel tempio, nella sinagoga, e anche lì si dice davanti al mondo. Ma mondo può essere l'umanità. Dio ha tanto amato il mondo, è l'umanità, è venuto nel mondo, è il mondo. Un'altra cosa, e mi chiedo qui, non sono sicuro di questo, ma qui l'impressione, andando avanti un po', ammesso che il testo sia unitario, cioè che noi possiamo dedurre proprio dal contesto immediato, noi vediamo che al versetto 2 del capitolo 16, che è un unico discorso, probabilmente c'è la situazione. Gesù prevede: vi cacceranno dalle sinagoghe. Questo potrebbe essere, dicono, la situazione di queste parole. E al versetto 1 del capitolo 16 si dice il motivo per cui Gesù fa questo discorso. Cioè, perché non vi scandalizziate, ve l'ho già detto, è un discorso di consolazione, lo devono sapere prima, ve l'ho già detto. Quindi tutti questi argomenti sono di consolazione, voi l'avete già anche sottolineato, il fatto che quando perseguitano voi sapete che hanno perseguitato me. Voi, cioè, da questo dovete ricavare che siete discepoli, non è mica una cosa, è un motivo di conforto. E così le altre cose che dice, l'impressione mia è che siano tutti motivi di conforto, compreso quello, lo fanno perché non conoscono quello che mi ha mandato. In questo contesto non è tanto un'accusa, anche se l'accusa ci sarà, è un conforto. Il motivo per cui è perché in realtà non hanno visto in me la presenza stessa di Dio. Questo lo faranno per il mio nome, il vero motivo per cui voi non siete accettati. Insomma, mi chiedo però se la situazione è quella che si potrebbe dedurre dal versetto 2 del capitolo 16, cioè l'espulsione dalla sinagoga, quindi l'isolamento, perché chiamare mondo? Perché parlare con questi termini? Il mondo vi odia. Perché dire il mondo vi odia? Perché mondo? E dire voi non siete del mondo come io non sono del mondo. Poi è stato citato il capitolo 17 e lì spiega anche perché non sono più del mondo. A me sembra, non vorrei sbagliare, che questo è un linguaggio, come si dice, tipicamente apocalittico. Lo troviamo in diversi passi anche nel Vangelo, per esempio quando si dice il principe di questo mondo. Questo mondo, voi non siete più del mondo, significa che appartenete a un altro mondo. Quindi quando si dice questo mondo, non è semplicemente il mondo, è questo mondo qui rispetto al mondo venturo. Questo mondo giace, come dice la prima di Giovanni, sotto il dominio del nemico. Gesù stesso dice adesso è il giudizio di questo mondo, il capitolo 12. Il principe di questo mondo sarà cacciato fuori. Questo è un quadro, un linguaggio che potrebbe servire per capire perché qui usa questa espressione. Me lo chiedo. Perché è un conforto molto grande, è una spiegazione più profonda. Perché voi siete perseguitati? Perché il fatto che io vi ho scelto vuol dire che voi appartenete già al mondo futuro. È chiaro che vi appartengono solo inizialmente, si capisce, non è che ma Gesù identifica il fatto che lui non viene da questo mondo e il fatto che lui non appartiene perciò a questo mondo. Unisce a questa sua con l'elezione cui per la vi ho eletti da questo mondo, vi ho tratti fuori da questa umanità, vi ho tratti fuori da questa storia. Voi dovete essere diversi. Io ho l'impressione che qui Gesù li voglia confortare con una ragione molto profonda, dando al fatto dell'elezione, cioè della chiamata, dell'appartenenza a Gesù, un valore molto profondo, di un'appartenenza già all'altro mondo. E quindi non c'è da stupirsi che siate estranei a questo mondo. Bisogna chiedersi poi in concreto in questa estraneità come si manifesta. Ecco, forse nella prima lettera di Giovanni ci sono anche altri passi che descrivono il mondo come le passioni, eccetera. Però, non so, non vorrei aver confuso di più le vostre idee chiare. Ecco, c'è da chiedersi però perché mondo non vuol dire la gente solo, forse. Qui è un punto interrogativo, ripeto. Il mondo vi odia, non la gente vi odia. Sì, certamente il contesto qui sembra essere quello dei loro fratelli, la maggioranza, che non li vogliono, che li ritengono, mi ritengono eretici e quindi li prendono misure di isolamento in modo che ci ripensino, quindi la persecuzione. Però Giovanni, questo Gesù qui, interpreta questa situazione con un significato molto profondo di unione a Gesù e quindi di una già non appartenenza a questo mondo, quindi di una estraneità profonda.